Bene, buongiorno a tutti, è un piacere poter essere qui stamattina con voi. Dicevo con qualcuno che è già un bagno di umiltà essere qui, perché sono insolvente verso tanti che sono qui, quindi sono contento di poterci rivedere e dare un piccolo contributo a questo tempo di Quaresima per il cammino che stiamo vivendo e facendo insieme. Vorrei partire da alcuni versetti del libro degli Atti, degli Apostoli, che ci aiutano a vivere questo tempo e a guardare anche già verso la Pasqua. Quindi Atti, capitolo 2, versetti 36 e seguenti. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Partiamo da queste parole che fanno parte della conclusione del discorso di Pietro a Pentecoste, perché ha una simbologia molto pregnante con quello che stiamo vivendo in questo tempo. Il tempo di Quaresima è un tempo che ha all'orizzonte la Pasqua, trova il suo significato, il suo senso vero proprio in questo orizzonte. Ed è un tempo, come ci esorta a fare Pietro, nel quale possiamo mettere mano alla nostra vita con più facilità. Perché possiamo mettere mano alla nostra vita con più facilità? Perché c'è una grazia particolare in questo tempo, una grazia particolare proprio di conversione. Convertitevi, dice Pietro a questa folla che si interroga: che cosa dobbiamo fare? Convertitevi e fatevi battezzare. Allora, la maggior parte di noi è già battezzata, ma sappiamo molto bene che il tempo di Quaresima ogni anno è un poter fare memoria, ricordo e ringraziare il Signore per il dono del battesimo. È un percorso catecumenale la Quaresima, soprattutto in quest'anno, nell'anno A, ripercorriamo le letture domenicali che ci fanno rivivere questo itinerario. Essere battezzati significa essere figli, vivere da figli. Abbiamo tante tentazioni che ci fanno non essere figli in modo pieno, in modo vero, e proviamo a vederne qualcuna. Innanzitutto la conversione. Cosa significa convertirci? Anche questo è un termine che ha tanti significati, o potremmo dire ha varie sfumature. Vorrei prenderne in particolare tre che troviamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo e nelle altre lettere. Troviamo all'inizio dei Vangeli l'invito che proprio Gesù fa nella sua missione pubblica, nel suo inizio pubblico: convertitevi e credete al Vangelo. È l'invito che riceviamo all'inizio di ogni Quaresima. Il mercoledì delle ceneri abbiamo proprio questa esortazione: convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, la prima conversione che ci viene chiesta in questo tempo ha questa caratteristica. E non è tanto una conversione per poter credere, ma è già il credere che è una conversione. La prima conversione è credere, è tornare a credere. Perché possiamo dire tornare a credere? Perché il nostro credere, la nostra fede, sempre sta dentro la dimensione del dubbio. Una cosa che spaventa spesso i giovani, quando vengono anche a domandare, è proprio questa. Donna, io dubito. Io ho dei dubbi. Ho dei dubbi su Dio, ho dei dubbi sulle cose che dice la Chiesa, ho dei dubbi su quello che provo, su quello che sento, su quello che penso. E non mi stanco di dire che il dubbio è l'habitat della fede. Non possiamo noi credere se togliamo di mezzo la possibilità del dubbio, cioè la possibilità che quello che noi crediamo non sia. Se togliamo di mezzo la possibilità del dubbio, siamo dentro una categoria di evidenza, una categoria empirica. Se io vedo questo tavolo, non ho bisogno della fede, perché i miei sensi mi dicono che c'è, la riesco a toccare. Se uno mi dice, qui dietro al tendone, c'è un altro tavolo come questo, io non ho la certezza che sia così. Mi devo appellare a qualcos'altro. Mi devo appellare a dire, è plausibile che ci possa essere un tavolo, no? Forse è più plausibile che ci sia un tavolo piuttosto che un elefante vero. Però se io ho visto un circo qui stamattina mentre venivo, potrebbe anche essere. Però la fede interpella la mia ragionevolezza, sempre. Se una cosa è ragionevole, se una cosa è plausibile. E poi mi chiede sempre di giocarmi in una relazione. Cos'è che mi può far credere se lì fuori c'è un altro tavolo così? Se chi me lo sta dicendo per me è credibile, è affidabile. Ho la certezza, come diciamo noi, matematica? No. Nel momento in cui alzo il tendone e vedo il tavolo, io non ho più bisogno della fede. Cioè, non mi viene più chiesto un atto di fiducia, di affidamento. Ecco, il credere è già conversione. Il tornare a credere, cioè il riaffermare con la mia libertà, con la mia volontà, con il mio desiderio, chi è Dio. Il riaffermare chi sono le persone che io ho accanto. Il riaffermare chi è mia moglie, il riaffermare chi è mio marito. Il riaffermare chi sono i miei figli. Perché anche queste persone noi le possiamo vedere in modo empirico, semplicemente le possiamo vedere con fede, con la fede, che mi fa andare oltre, che mi chiede di mettermi in relazione. La fede ha sempre questa bellissima condizione, che mi chiede la relazione. Ecco allora che, così dopo non mi voglio dilungare troppo su questo aspetto, che, cioè, avete un'ora, no? Allora il credere ci lasciamo così due domande in particolare: credere in chi e credere in che cosa. Allora, il credere in chi non è una domanda retorica, è una domanda fondamentale, perché noi non possiamo conoscere se non per immagini, perché siamo fatti così, non siamo fatti male, siamo fatti così. Per riuscire a conoscere abbiamo bisogno di farci delle immagini, delle proiezioni. E così avviene anche nel nostro rapporto, nella nostra relazione con il Signore. Qual è l'immagine, il volto del Signore che io conosco? E allora vi vorrei invitare di prendervi un po' di tempo per fare memoria della nostra storia con il Signore. Perché ognuno di noi ha una storia. E la storia che il Signore ha costruito con noi, che vive probabilmente di alcuni momenti che per noi sono pietre miliari, sono quei momenti nei quali abbiamo fatto un'esperienza più forte, più viva, e che ci servono proprio nei momenti di maggiore difficoltà per noi, sapere ritornare. È una pedagogia che ci ha insegnato tanto Gesù, cioè ce l'ha consegnata, il fare memoria, la celebrazione eucaristica è un fare memoria del suo amore, di quello che lui ha fatto per noi, di quello che lui è per noi. Abbiamo bisogno di fare memoria di lui, abbiamo bisogno di fare memoria della nostra storia di grazia, della nostra storia di salvezza. Ed è la condizione per cui noi possiamo intraprendere un cammino, per cui noi possiamo intraprendere un esodo. La condizione che Dio abbia una storia con noi. E lo vediamo anche nel libro dell'Esodo, quando gli ebrei escono dall'Egitto. Dio può parlare loro, Dio potrà dar loro anche le 10 parole, i comandamenti, perché è stato il loro liberatore. È proprio così la premessa della consegna dei comandamenti. Io sono quel Dio che ti ha fatto uscire dalla schiavitù, che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Questa è la condizione, la precondizione per cui lui ha, potremmo dire, ha l'autorevolezza per poter consegnare ancora qualcosa, per poter condurre, per poter guidare. Ecco perché ci domandiamo, allora, perché Dio ha autorevolezza nella mia vita? Il secondo elemento di conversione, tipologia di conversione, lo troviamo nel Vangelo di Matteo, quando Gesù dice: se non diventerete come loro, non entrerete nel Regno dei Cieli. Parla dei bambini. Se non vi convertirete e diventerete come loro, ritornerete come loro, non entrerete nel Regno dei Cieli. Quindi la seconda tipologia che possiamo vedere di conversione è quella del ritorno all'essere bambini. E anche qui cosa significa ritornare ad essere bambini? Certamente non ritornare a essere infantili. E Gesù non sottolinea l'infantilismo del bambino. Poi penso che i bambini al tempo di Gesù fossero un po' diversi dai nostri, ma non perché cambiassero i bambini, probabilmente sono cambiati più gli adulti intorno a loro. E oggi forse rischiano di essere un po' dispotici i bambini, no? Un po' anche autoritari. Penso che al tempo di Gesù non fosse propriamente così, e comunque la caratteristica tipica del bambino è che il bambino non ha paura di dire che non ce la fa, non ha paura di dire che è debole, non ha paura di dire che ha bisogno di qualcuno, non ha paura di dire che lui è piccolo e non vive l'umiliazione di essere aiutato, di essere preso in braccio, anzi gode di questo, gode che qualcuno si possa prendere cura di lui, non ha paura di chiedere aiutami, papà fammi questo, mamma aiutami a fare questo, non ha paura a dire un po' anche nel suo egocentrismo guardami, guardami, guarda cosa so fare. Il bambino è, e ritorno a questo concetto, è la relazione per eccellenza, ci invita alla relazione per eccellenza, proprio attraverso la sua piccolezza, proprio attraverso il suo non dovere dimostrare. Sarà quando diventerà più grande, no? Che avrà bisogno di competere, l'agonismo, di far vedere che eccelle, ma quando si è bambini questa preoccupazione non c'è. C'è la preoccupazione di avere vicino chi ci vuole bene. E c'è la gioia di poter essere aiutati, di fare le cose insieme. Ecco, conversione nel tempo di Quaresima ci invita a ritrovare un padre, ritrovare in Dio qualcuno del quale non umiliarci nel farci riconoscere bisognosi, nel dire ho bisogno di te, nel dire sono fragile, sono debole, non ce la faccio, senza di te cado. Ecco, allora è una conversione grande questa per noi, perché significa accettare il nostro limite, accettare la nostra piccolezza, accettare la nostra creaturalità. Significa rimettere al centro della nostra vita il Signore. Significa ritrovare un padre o una madre. Non dimentichiamoci che sì, abbiamo tantissimo la categoria di padre per Dio, ma è contemporaneamente madre. Ha tanti sentimenti che sono più materni. Il terzo elemento, uno spunto sulla conversione che prendiamo proprio sempre dal Nuovo Testamento, lo troviamo invece nell'Apocalisse, in una delle 7 lettere alle chiese che ci sono all'inizio dell'Apocalisse, e probabilmente nell'ultima delle 7, la chiesa di Laodicea, che c'è questa questa raccomandazione così forte che viene fatta alla chiesa, all'angelo della chiesa di Laodicea. E è una raccomandazione, ce la ricordiamo bene, sulla tiepidezza. Tu non sei né caldo né freddo, sei tiepido, per questo sto per vomitarti. E c'è l'invito proprio alla conversione di questa chiesa, di questa comunità. Leggo solo alcuni passaggi. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti, e perché non appai la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Ecco un invito alla conversione. Qua potremmo dire letteralmente, perché anche questo significato, un'inversione di marcia, no? Un cambiare direzione, un cambiare strada. C'è una grande assonanza anche con la conversione, dicevamo prima, di ritornare come bambini, perché qui c'è la presunzione di essere autosufficienti, autonomi, di non avere bisogno di nessuno. Ormai mi sono fatto da solo, ormai ho messo delle cose nella mia vita che mi danno sicurezza, che mi bastano. Se anche Dio non c'è, non si fa sentire, non interviene, perché ormai forse è da tanto tempo che non so più neanche se... però io ho le mie certezze, le mie sicurezze, mi sono arricchito, ho delle cose che mi bastano. Ecco, la grande tentazione della tiepidezza è la tentazione, potremmo chiamarla così, anche della mondanità, cioè di avere la temperatura del mondo, cioè di avere assorbito a poco i valori del mondo. Adesso mondanità è un'accezione anche negativa, ma anche nella scrittura è un'accezione negativa. Cioè non abbiamo più la temperatura, quel caldo, quel fuoco che viene da Dio, che viene dal nostro rapporto con Lui, ma ci siamo adagiati, adeguati. E il raffreddamento solitamente è qualcosa di molto lento, non è repentino. Pian piano perdiamo la passione, pian piano perdiamo il fuoco, pian piano perdiamo il significato delle cose che stavamo facendo, che stavamo vivendo, e ci lasciamo così prendere da un torpore che ci dà conto. La tiepidezza è la temperatura del mondo, quindi la tentazione di essere mondani. È la tentazione nella quale scivoliamo più facilmente, perché il fervore dello spirito, nello spirito lo perdiamo pian piano, così come si raffredda una bevanda che era calda. E allora a un certo punto si perde il gusto e il piacere di bere ciò che si è raffreddato. E allora tutti noi nel tempo perdiamo fervore, entusiasmo, gioia nel vivere, la nostra vocazione anche, perdiamo il gusto di ciò che abbiamo scelto, di ciò che c'è nella nostra vita. Ecco allora l'importanza di in questo tempo di ritrovare una radicalità del nostro desiderio, di ritrovare una passione, di ritrovare un gusto, un significato. Non basta conservare o tentare di conservare la temperatura, cioè l'idea di che la nostra vita sia un termos che possa conservare a lungo è un'idea fallimentare. Abbiamo bisogno di tenere sul fuoco una bevanda, Abbiamo bisogno che la nostra vita stia su un fuoco perché l'acqua possa bollire. Se la togliamo pian piano si tornerà a raffreddare, così la nostra vita. Tempo di conversione ci ricorda questo, di sapere ritornare su quel fornello, scusate, così, su quel fornello che è il Signore, o meglio che è lo Spirito Santo. Riguardare la nostra vita attraverso di Lui, ritrovare le nostre scelte ripartendo da Lui. Che cos'è che ci può aiutare a tenere il calore sotto nella nostra vita, nelle nostre scelte? È una cosa che un po' ci dà da fare, ma sono i riti. Lo troviamo anche nel Piccolo Principe, no? Questa denuncia. E gli uomini non fanno più i riti, non amano più i riti. Noi siamo sempre più allergici ai riti, anche se tutti noi viviamo dei riti sempre, non possiamo non essere rituali. Tante volte sono riti che non abbiamo scelto, sono riti di schiavitù quelli che non scegliamo. E la ripetizione fedele dei gesti e dei momenti di comunione con Dio sono quelli che ci permettono di rimanere sul fuoco, di non intiepidirci. E la ripetizione fedele dei gesti e dei momenti di comunione con i fratelli, quindi con Dio e con i fratelli, sono una lotta proprio verso l'intiepidimento. Ecco allora che credo che non facciamo fatica a riconoscere anche nel dono della comunità, della piccola comunità, un luogo, questo fornello, nel quale possiamo rimanere più caldi, nel quale possiamo rimanere più motivati, nel quale possiamo ritrovare un gusto delle cose. Ecco allora, tempo di conversione lo prendiamo proprio così, no? Un tempo per tornare a credere, un tempo per ritrovarci figli, bambini, che non hanno paura di chiedere aiuto, di vedere che hanno bisogno di tutto, e un tempo nel quale ritrovare il fervore, ritrovare a essere più caldi o più freddi, a seconda del paragone che vogliamo tenere. È un tempo, quello della Quaresima, anche nel quale, facendo riferimento sempre a una parola che abbiamo letto qua nell'Apocalisse, nel quale ritrovare un collirio, o meglio, nel mettere un collirio nei nostri occhi perché noi possiamo tornare a vedere in modo diverso, possiamo tornare a vedere in modo nuovo. E possiamo dire che la traiettoria della Quaresima in fondo sia quella di desiderare di ritrovare, di rivedere il volto di Cristo. Il tuo volto, Signore, io cerco. Questo forse dovrebbe essere il programma della Quaresima, il sottotitolo di ogni programma della Quaresima. Voglio tornare a contemplare il tuo volto, a vedere il tuo volto. Perché la nostra fede, come dicevo all'inizio, non mi stanco di dirlo, è relazione. Se perdiamo il volto nella relazione, abbiamo perso quasi tutto. Se perdiamo la capacità di sapere guardare l'altro, abbiamo perso quasi tutto. Ecco perché abbiamo bisogno allora di ritrovare il volto di Cristo. Abbiamo bisogno di questo collirio che il Signore ci dona, questa grazia. E questa grazia il tempo di Quaresima ce l'ha. E condizione, possiamo dire così, condizione essenziale per poter vedere Dio, attingo da una delle beatitudini, è la purezza del cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Per poter ritrovare questo collirio che ci permette di vedere il Signore nella nostra vita, nella vita degli altri, ci permette di vedere le sue impronte, le sue orme, ci permette di cogliere le sue carezze. È questa purezza del cuore. La possiamo declinare così principalmente anche guardando i padri spirituali dei primi secoli. La purezza del cuore significa rettitudine delle intenzioni, cercare di ritrovare, ecco, nelle nostre intenzioni qualcosa di retto, di rimettere ordine in questo. E il secondo aspetto è la purezza dei costumi. Dicevano proprio così i padri, è un termine che noi non usiamo più tanto. La purezza dei costumi vuol dire, il costume non è solo il vestire, ma c'entra anche quello, è proprio la nostra gestualità, no? E, in senso lato, questi due elementi, intenzioni rette e purezza dei costumi, è tutto ciò che è dentro quello che noi chiamiamo la castità. La castità è questo, avere delle intenzioni rette e dei pensieri retti e avere una gestualità che è vera, che è corrispondente con quello che c'è nel cuore, con quello che è la nostra vita. Quando non siamo dentro questa logica, cioè questa dinamica, questa virtù della purezza, ecco che il nostro sguardo si deforma. Ecco perché abbiamo bisogno del collirio di Dio. Il nostro sguardo si deforma e la prima cosa che viene deformata è il volto dell'altro. Funziona così, il peccato per noi funziona così. Ci dona una incapacità crescente di sapere vedere in modo buono, di sapere vedere in modo giusto, corretto. E la prima cosa che si deforma allora è il volto di chi abbiamo di fronte. Si deforma il volto di Dio, lo vediamo già nel libro della Genesi, che è l'archetipo, no, della... Dio di colpo diventa qualcuno da cui nascondersi, diventa il rivale, diventa colui che è invidioso, che non vuole la nostra gioia, che ci vuole tenere tarpate le ali, tristi. Si deforma il volto dell'altro. Adamo ed Eva si accorgono che sono nudi, si accorgono che l'altro può diventare un pericolo per me. Ecco, il peccato ci porta in fondo a questo, a deformare il volto di Dio nella nostra vita e a vivere quindi la ribellione. Ci sono tanti episodi di ribellione nel deserto per il popolo che sta uscendo dall'Egitto, e quasi tutte le ribellioni hanno questa matrice: tu non ti prendi cura di noi, a te non interessa di noi, ci hai portato qui e ci vuoi lasciare qui, ci vuoi fare morire, ci vuoi umiliare, allora era meglio che fossimo rimasti là. Ecco, nei momenti nei quali perdiamo la lucidità del sapere vedere, ecco che entrano in gioco tutte queste logiche di mormorazione, di critica nei confronti di tutto e di tutti, di nostalgia di quello che era, del tempo che fu, e di non riuscire più a vedere il futuro, di non avere più una speranza. Il fatto della terra promessa è qualcosa che rimane troppo lontano. E dico due parole in più semplicemente proprio su questo aspetto, che in particolare sulla rettitudine delle intenzioni, che ciò che importa, cioè ciò che è in antitesi alle intenzioni rette, è l'ipocrisia. L'ipocrisia è il peccato che Gesù ha denunciato di più nei Vangeli, soprattutto grazie a Matteo che era un giudeo, quindi aveva forse molto più chiaro anche questo rischio per i giudei osservanti, ma è, se noi prendiamo i quattro Vangeli, è il peccato più denunciato da Gesù, l'ipocrisia. Ecco perché nessuno di noi si può sentire esente da questo, anche se non siamo ebrei osservanti. E paradossalmente il peccato dell'ipocrisia è un peccato che raramente teniamo anche nei nostri esami di coscienza come categoria. E l'ipocrisia è un termine che ha la sua origine nel mondo del teatro, nel mondo greco del teatro, che vuol dire mettere in scena, vuol dire rappresentazione. Oggi noi forse la potremmo chiamare quella parola finzione, fiction. L'ipocrisia è così, è mettere in scena qualcosa che non è vero, che non è reale. E tanto che gli ipocriti erano gli attori, ma non nel senso morale, proprio venivano chiamati così, coloro che avevano una maschera e che facevano qualcosa che non era vero, che non era reale. Tanto che i primi cristiani, che erano un po' più rigidi sicuramente su certe cose, proibivano di fare gli attori. Cioè, un cristiano non era bene che facesse l'attore. Perché? Perché si abituava a fingere, perché si abituava a mettere in scena, e rischiava di abituarsi ad avere una maschera, un ruolo di un personaggio. Ecco, credo che anche qui lo capiamo tutti al volo molto bene, che tutti abbiamo il rischio di questo, no? Di mettere in scena qualcosa che non è reale fino in fondo, o meglio di tenere delle maschere, di tenere qualcosa che non è vero, di dare un'impressione a noi che non corrisponde alla realtà, alla verità. Diceva Pascal nel 1600, quindi in un tempo molto lontano dai nostri, anche come mezzi e strumenti, diceva che l'uomo ha due vite, una reale e una immaginaria. Penso che a distanza di 4 secoli, all'ennesima potenza vale questo, una vita reale e una vita immaginaria. Oggi siamo ancora più portati, effettivamente, con gli strumenti che abbiamo, a coltivare un'immagine di noi che è virtuale o che è social o che comunque ha un pubblico. Perché questo dovrebbe fare problema? Ora, anche qui il problema di fondo, la questione di fondo è sempre una questione di primato di Dio. Ritorniamo sempre al primo comandamento, sia quando parliamo della conversione che quando parliamo adesso dell'ipocrisia. Il primo comandamento: non avrai altro Dio lì fuori di me. La preoccupazione dell'attore e quindi anche dell'ipocrita è il pubblico. Avere un pubblico, avere qualcuno che mi guarda, qualcuno che mi giudica, il giudizio dell'altro mi interessa il come, e l'immagine pubblica che io mi faccio mi interessa molto di più che l'immagine interiore, che il mio uomo interiore. Ma perché oggi siamo ancora più esposti che al tempo di Pascal? Perché siamo nel periodo storico, credo, dell'immagine, dove l'immagine è ancora più importante, è sempre più importante. Quindi anche qui la tentazione è diventare assuefatti noi anche a questa dimensione, che non è tanto il problema che gli altri vedono o non vedono, il problema è un problema interiore innanzitutto. Da chi mi interessa essere guardato? Da chi mi interessa essere giudicato? Qual è il giudizio che mi interessa? E anche qui o il mondo, cioè gli altri, o Dio. Le cose non stanno così tanto insieme. Non stanno così tanto insieme perché a un certo punto qualcuno mi chiede un primato, una precedenza. E spesso sono un po' in antitesi, ma non in antitesi dentro di noi, nei modi. Abbiamo iniziato la Quaresima, tutti gli anni iniziamo la Quaresima con questa esortazione: non siate ipocriti quando pregate, non siate ipocriti quando digiunate, non siate ipocriti quando fate l'elemosina. Cosa vuol dire questa ipocrisia? Non fatelo facendovi vedere dagli altri, non fatelo preoccupandovi degli altri, non fatelo per una reputazione pubblica, per essere guardati, elogiati, considerati. Anzi, fate queste cose nel segreto, perché nel segreto c'è qualcuno, l'unico che sa vedere nel segreto del cuore. Ecco perché lavorare sull'ipocrisia significa, non è anche qui un esercizio moraleggiante, ascetico, no, vuol dire riaffermare chi è il mio amore, cioè chi mi interessa. Quando uno è innamorato, gli interessa solo, esclusivamente lo sguardo della persona innamorata, quello che pensa la persona innamorata. La persona innamorata non ha nessuna difficoltà a fare delle figure di legno davanti a tutti. Gli interessa quella persona lì che ama. Ecco, un cristiano dovrebbe partire da questa considerazione qui. Quel volto lì, quello sguardo lì, quel giudizio lì del Signore è l'unico che mi interessa. Abbiamo l'esperienza di tanti santi che sembravano dei buffoni, che venivano derisi, presi in giro dalla gente. Ero contento di passare mezzi matti, ma per amore di Dio. Ecco, non dico che dobbiamo arrivare a tanto, ma penso che abbiamo bisogno di rimettere a cuore il cuore proprio, di rimettere al centro il nostro grande amore, il nostro primo amore. Vorrei allora concludere, andare verso la conclusione, riprendendo un'altra sottolineatura, che c'è un antidoto molto bello, molto prezioso per ritrovare, per cercare il volto del Signore, per riconoscere, per riaccorgerci della sua presenza. E partirei da questo assunto, che noi innanzitutto siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e sappiamo molto bene che Dio è un essere comunitario, è comunità. È uno dei grandi misteri della nostra fede, che Dio è uno e allo stesso tempo tre, e quindi sempre dinamico, sempre in comunione. Per ritrovare il volto di Gesù, allora, abbiamo bisogno di ritrovare anche il volto dei fratelli, o di riconoscere il volto di Gesù attraverso il volto dei fratelli. Abbiamo bisogno anche noi di questa esperienza di comunione, di comunità. Penso allora che il tempo di Quaresima sia un tempo nel quale ritrovare i propri fratelli, la bellezza, la preziosità dei propri fratelli. Quando il nostro cuore è, come dicevo prima, non è puro nelle intenzioni, nelle azioni, non è più capace di vedere in modo bello, non è più capace di vedere in modo pulito, deforme, come dicevamo. E pensiamo a questo episodio, mi ha sempre colpito tanto, quasi la pretestuosità, quando Giacobbe manda Giuseppe, suo figlio tanto amato, dai suoi fratelli. Noi abbiamo letto in questi giorni, tra l'altro, li manda dai suoi fratelli, e loro lo vedono arrivare da lontano, lui che ha la tunica con le maniche larghe. Ecco, questo sembra il pretesto che fomenta ancora di più l'invidia dei suoi fratelli. Cioè, quando siamo in quella condizione lì, la diversità diventa per noi motivo di scambio. Cioè, ciò che non è secondo quello che è il nostro schema, la nostra proiezione. Adesso chiaramente questo brano è anche pretestuoso, però lo teniamo davvero come in senso spirituale, no? Ecco, ciò che è diverso non riesco a vederlo come una ricchezza, ma lo vedo come una minaccia. E dobbiamo stare molto attenti, perché Dio, che dicevamo è comunità nella diversità, non nell'omologazione. La nostra tentazione non è esente da questo, di pensare di fare comunione nell'omologazione, nel cercare di rendere tutti uguali, di fare tutti uguali. Questa non è la comunione, questa non è la comunità. Anzi, il miracolo della comunione è proprio lo stare insieme nella diversità, dove la diversità non fa problema. L'omologazione ci porta alla tentazione della Babele, un'unica lingua, e cerchiamo allora di, con le nostre forze, con le nostre similitudini, ad andare in alto, no? A crescere, a progredire. Non è questa la strada. La strada è quella della Pentecoste. Siamo partiti da un brano di Pentecoste. Sono tutti diversi quelli che ascoltano, eppure diventano un cuore solo e un anima sola. Ecco, la strada è... allora della nostra conversione ci porta a questo, a sapere riconoscere con bellezza, con larghezza di cuore, la diversità dell'altro. Credo che dobbiamo stare anche molto attenti, e no, noi ancora di più, dico noi che siamo qui e che abbiamo avuto anche la grazia di vivere certe cose, di vedere certe cose, di continuare a vivere certe cose così belle, di stare molto attenti al giudizio sommario nelle cose, nelle persone, in ciò che non è secondo magari la nostra storia, non è secondo quello che, a cui noi siamo abituati. E questa è anche un'altra tentazione, una tentazione di debolezza, di pensare di costruire qualcosa di sicuro per noi, distruggendo ciò che è intorno, che lo sentiamo come minaccia. Invece proprio questo, uniti nella diversità, sapendo che questo è non solo inevitabile, ma è proprio anche la cosa bella. Lo troviamo partendo anche dalla famiglia stessa, da un uomo e una donna che sono insieme per la vita, fanno esperienza della loro diversità, che è una diversità ontologica anche. Ed è proprio questa diversità che diventa motivo di conversione continua, diventa motivo di cambiamento di sé, di lavoro su di sé. E allora se vivere insieme come sposi, se vivere insieme come piccole comunità, è un'occasione di sostegno, di aiuto, di potenziamento, di rifugio, è allo stesso tempo il luogo dove tu muori, è il luogo dove io muoio, quello della comunione, dove io muoio a me stesso. È un esercizio continuo, anche questa è una conversione autentica. Se io vivo una logica individuale, me la posso sempre cavare, in qualche modo posso sempre sgattaiolare un po', no? Posso scansare l'esperienza della morte. Se invece vivo in senso stretto con gli altri, ecco che questa esperienza la faccio. Ma è un'esperienza che ci indica anche Gesù. Chi ha paura di perdere la propria vita la perderà. Chi non ha paura di metterla in gioco, di donarla, di offrirla, la troverà, la guadagnerà. Ecco l'altra, prima o poi, mi crocifigge, cioè mi mette in croce, proprio perché è diverso da me, nella sua diversità. E è proprio l'altro che mi porta rapidamente a fare esperienza dei miei limiti, che mi dice che io non sono così capace di volere bene, non sono ancora così capace di amare. E in questo senso mi porta a fare l'esperienza della morte, di me stesso. Ecco, questa esperienza che uno dice, vabbè, non è da una, non sta dicendo una prospettiva così bella, così rosa, ma è una prospettiva di sequela, è una prospettiva del discepolo. Chi vuole seguire me prenda la sua croce e mi segue. Allora, le nostre croci non sono semplicemente le cose che nella vita mi fanno fare fatica, quelle ci sono, ma sono per tutti, non è solo il discepolo, per tutti ci sono le difficoltà della vita. Ma c'è la consapevolezza di un discepolo, ha la consapevolezza di accogliere, di abbracciare ciò che fa morire il suo orgoglio, il suo ego. E allora la comunità diventa la scuola della gratuità, come anche la famiglia, scuola della gratuità, ma la comunità ancora di più. E questo non toglie che anche la famiglia e anche la comunità, e l'esperienza della comunità, non ci faccia fare l'esperienza anche della solitudine. Anche questa è un'esperienza inevitabile. L'ha vissuta anche Gesù, che era così strettamente connesso al Padre, in relazione con il Padre. Allora perché? E concludo questa prospettiva dell'essere disponibili a morire a noi stessi non è una prospettiva brutta, è negativa perché è la prospettiva della Pasqua. Cioè, il morire è per poter risorgere a creatura nuova. Questa è la prospettiva che ci dà il Signore. Ci viene chiesto di fare un salto di qualità e di vivere il mistero pasquale. Il mistero pasquale chiede lacrime e sangue a un certo punto, però è quello che porta a una risurrezione, è quello che porta a una vita nuova, è quello che porta a sapere vivere dentro una dimensione che è la dimensione di Dio. E allora solo lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, così tangibile, così concreto, solo lo Spirito Santo è capace di trasformarci in comunità. E allora siamo partiti dal brano di Pentecoste perché mi piacerebbe poi ritornare lì, che abbiamo bisogno che questo tempo sia un tempo nel quale ritrovare con forza, oltre al volto di Cristo, oltre alla paternità di Dio, la centralità di Dio, il fuoco, il calore, la consolazione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci rende adatti a essere un cuor solo e un'anima sola, non in omologazione come dicevamo, ma nel saper valorizzare la diversità che l'altro sempre è. E allora mi piacerebbe che sì, fosse un tempo nel quale ritrovare la bellezza della nostra vocazione di ciascuno, di ritrovare anche la perseveranza nelle cose in cui facciamo fatica, di non avere paura di riconoscerci bisognosi di Dio, non avere paura di riconoscerci anche dei falliti in certe cose, di non avere paura di vederci fragili, deboli, perché come dice tante volte Papa Francesco, la comunità cristiana, i figli di Dio sono peccatori ma perdonati, non sono gente migliore degli altri, ma è gente che ha sperimentato l'amore di Dio, la misericordia di Dio, e proprio per questo vive con riconoscenza e nel tentativo di essere sempre nuovo.